Dal Salmo 71. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Ti
Ti
adoreranno,
adoreranno, Signore,
Signore,
tutti i
tutti i
popoli
popoli
della
della
terra.
terra.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti
Ti
adoreranno,
adoreranno,
Signore,
Signore, tutti
tutti i
i
popoli
popoli
della
della
terra.
terra.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti
Ti
adoreranno,
adoreranno,
Signore,
Signore,
tutti i
tutti i
popoli
popoli
della
della
terra.
terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Pace bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania del Signore. Epifania vuol dire manifestazione. Dio, il Verbo, si è fatto carne e si è manifestato nella storia, e la figura di questi magi che vengono dal lontano Oriente, Gerusalemme, sono il simbolo di tutti i popoli, perché Dio è venuto per tutti, nessuno escluso, perché il Verbo si è fatto carne e diventa il Salvatore. Lui rivela il volto del Padre, perché abbiamo un Dio che è Padre di tutti, nessuno escluso. Il mondo ortodosso celebra questa solennità come il Natale, come se fosse il vero Natale, la vera manifestazione di Dio agli uomini. E noi ci ritroviamo a celebrare questa festa a pochi giorni di distanza dalla solennità del Natale, perché l'Epifania ha e deve avere e assume per noi un risvolto, un significato particolare. A Betlemme di Giudea è nato il Salvatore del mondo. Colui che mi segue esiste prima di me, diceva Giovanni sul Giordano. Tutti lo attendono, almeno coloro che scrutano la storia con gli occhi della fede, come Simeone ed Anna, come i magi, come i pastori che hanno accolto il messaggio angelico, e stanno lì, si ritrovano lì di fronte a questo bambino che si manifesta al mondo come? Perché non dobbiamo mai disincarnare la nostra riflessione circa la solennità dell'Epifania, di questa festa della manifestazione di Dio al mondo intero. E cosa voglio dire? Che questa manifestazione si realizza e si attua attraverso un bambino. Il Salvatore del mondo è un bambino. E qui siamo richiamati a verificare il nostro statuto di fede. Perché se la salvezza, il Salvatore viene in questo modo, allora vuol dire che noi dobbiamo convertire il significato e la concezione che noi abbiamo di salvezza. È il Salvatore del mondo, ma è il Salvatore del mondo da bambino. Tu, Irene, cosa dici?
Ma io volevo seguire il tuo discorso ultimo, quando dicevi che appunto Gesù si è manifestato come bambino, e mi veniva in mente che proprio ieri ho ascoltato un'omelia a un funerale, e questo sacerdote diceva: Dio si è fatto bambino perché era il modo più grande che aveva di dimostrare il suo amore per noi. Perché un bambino è inerme, un bambino non ha pregiudizi, un bambino si lascia fare, un bambino ti viene incontro a braccia spalancate perché non ha paura, e così è questo Gesù che si manifesta nella storia, appunto partendo da una nascita di una piccola creatura. È così grande, diceva questo prete, il suo amore per noi, che si fa così piccolo per poterci accogliere totalmente. Si fa così inerme perché noi possiamo non avere paura di lui. E questo è l'amore che poi noi dobbiamo usare verso gli altri, no? Un amore che sa farsi piccolo perché l'altro possa diventare grande, perché l'altro possa sentirsi libero, possa sentirsi amato, senza paura. E questa è la difficoltà più grande nella nostra vita, no? Di imparare ad amare in questo modo, come ha amato Dio. Imparare ad amare facendosi così piccoli da lasciare all'altro tutto lo spazio e la libertà possibili. È una fatica, perché noi comunque in genere vogliamo in qualche modo che il nostro amore abbia uno spessore, sia riconosciuto, facciamo fatica a considerarlo un amore che si incarna in un bambino, no? Mentre invece è la realtà più bella e più grande. Questo per così, perché mi veniva in mente sentendo te che dicevi questa cosa, no? Di un Dio che si fa bambino. Poi, tornando al Vangelo di Matteo, il racconto dei magi, a me piace questa descrizione, no? Di questo Dio che in Gesù si vuole manifestare a tutti. Cioè, in un primo momento sembra che si voglia manifestare solo al suo popolo, no? Però subito dopo c'è questa apertura universale, questo desiderio che tutti conoscano la bellezza, la grandezza dell'amore di Dio. E quindi questa manifestazione immagina un po' l'inizio, no? Di questa universalità, di questa chiamata alla salvezza universale. I magi, appunto, sono stranieri, vengono dall'Oriente, non sono degli stolti, sono dei saggi. E quindi è gente che legge le scritture, che scruta il cielo, che pensa, che medita, non è gente così, che magari vive un po' alla giornata, no? Eppure si lascia interrogare da questa stella. Probabilmente si lascia interrogare anche dalle scritture, si lascia interrogare da quello che sente dire. Perché avranno sentito dire che è nato un Salvatore in Betlemme, e quindi si mettono in cammino. Ecco, questo mettersi in cammino dei magi un po' deve farci riflettere, è un po' il metterci in cammino di ciascuno di noi, no? Ma non ci si mette in cammino così, si parte senza sapere, no. Loro sono persone che si sono in un certo senso documentate, sono state attente, e oltre ad essere stati attenti hanno creduto. e quindi si sono messi in viaggio. È un po' il requisito di ogni cristiano, no? È vero, uno nasce cristiano, nel senso che nasce in una famiglia cristiana, almeno noi qui, viene battezzato, poi ci sono i sacramenti, eccetera, ma non basta, non basta. Uno deve a un certo punto della sua vita prendere coscienza di questo suo essere cristiano e interrogarsi di che cosa va cercando, che cosa pensa di trovare e che cosa anche gli viene chiesto di vivere. Perché in fondo poi i magi, una volta trovato Gesù, lo adorano, per cui riconoscono in lui il figlio di Dio. Prostratisi, lo adorarono. E questo è già un inizio di un cammino, no? Vuol dire mettersi alla sequela di qualcuno, vuol dire riconoscere la grandezza di qualcuno. E poi, appunto, l'altra cosa che mi affascina è che in tutto questo loro peregrinare, in questo loro camminare, in questo loro chiedere, si fermano anche da Erode appunto per sapere se lui sa qualcosa di più su questo bambino che dovrebbe essere nato, quando seguono la stella, cioè si lasciano guidare da un segno, e quindi anche lì ci mettono della fede, perché in fondo potrebbero non aver avuto questa fede di seguire la stella, invece seguono questa stella. E quando vedono la stella posarsi sulla capanna di Betlemme, sulla grotta, gioiscono. Provarono una gioia grandissima, probabilmente perché avevano capito di essere giunti alla fine del loro pellegrinare, avevano capito di essere arrivati davanti a qualcuno incredibilmente più grande di loro. E questo deve essere un po' il nostro viaggio, le magi in fondo ci insegnano. Anche noi in fondo a volte siamo stranieri, anche se appunto, come dicevo prima, siamo battezzati, siamo cresimati, abbiamo tutti i requisiti per andare avanti con forza nel cammino di fede, però a volte anche noi siamo stranieri e comunque anche noi dobbiamo ogni giorno rimetterci in cammino come i magi per incontrare magari in un modo nuovo, in un modo diverso, in un modo più profondo, in un modo più vero il Gesù della nostra storia, il Gesù della nostra salvezza.
Penso che i magi abbiano seguito la loro stella, ognuno di noi ha la sua stella, la sua luce. Tra l'altro questa stella e questa luce è molto misteriosa perché compare, scompare, compare, scompare. A un certo punto devono chiedere, raccogliere informazioni circa questo salvatore del mondo che deve venire. E i sapienti del suo popolo rispondono andando a verificare tutte le varie profezie circa il Messia che doveva venire, rispondono: a Betlemme di Giudea avverrà questo, perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città, perché da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Ecco, penso che i magi hanno avuto la loro stella e noi abbiamo la nostra stella. Ma a me colpisce particolarmente il fatto che sembra che a un certo punto, quando i magi entrano nella società civile religiosa, nella capitale del popolo eletto, del popolo del quale nascerà il Salvatore del mondo, a un certo punto i segni che li avevano guidati fin lì scompaiono e si trovano sperduti. E lì raccolgono notizie. Le raccoglie in un modo forse troppo umano, però la stella scompare. E quando si allontanano da questa capitale religiosa del popolo eletto, la stella ricompare. E penso che questo sia un particolare che possa in qualche modo insegnare a noi qualcosa. Perché molte volte anche noi cerchiamo là dove non dobbiamo cercare, raccogliamo poche notizie che magari ci confermano nel cammino di fede, però c'è altro che ci attende, c'è questa luce misteriosa, che è la luce della ragione, la luce della fede, che compare e scompare, che non è proprio sempre presente, che alcune volte ci lascia in balia di noi stessi, ci lascia angosciati nelle tenebre, nell'errore, però c'è sempre, quando è il momento opportuno, più indicato, deciso da Dio, ricompare e ci fa ritrovare la strada giusta. Ascoltiamo questo canto che ci parla della luce. Noi tutti siamo figli, o dovremmo essere figli della luce. Signore è luce che illumina, è luce nelle tenebre, si è rivelato come luce, come stella, a patto che noi accogliamo questa luce e non chiediamo le imposte della nostra vita, del nostro cuore. Allora questa luce illumina niente, nessuno, oppure illumina tutti eccetto coloro che non l'hanno accolto, però è lì sempre a nostra disposizione per diventare luce nelle nostre tenebre e per salvare la nostra vita. È interessante, mi sembra interessante, almeno siamo sempre sulle frequenze, sintonizzati sulle frequenze di Radio Missione Francescana e stiamo commentando la liturgia del giorno dell'Epifania del Signore. È interessante, ripeto, evidenziare i personaggi che ruotano, girano attorno a Gesù. Chi ritroviamo? Questi saggi che provengono dall'Oriente, troviamo Maria e Giuseppe e troviamo i pastori. I pastori che non sono dei personaggi belli, buoni, bravi, santi, ben puliti, ma appartengono ad una categoria che viveva ai margini della società di allora, nelle campagne, e gente poco raccomandabile, dalla quale era conveniente mantenersi a debita distanza. Erano delle persone ignoranti che non conoscevano la legge e quindi non potevano salvarsi, perché soltanto chi conosce la legge si salva. Questa era la concezione vigente ai tempi di Cristo. La salvezza, il Salvatore, era proposto a tutto il popolo, a parte che uno conoscesse la legge. E quindi è buffo e strano questo modo di procedere da parte di Dio, che si rivela proprio come il Salvatore attraverso le sembianze, cioè attraverso la figura, la persona di un bambinello, a delle persone che non sono degne di essere salvate, sono fuori dal numero dei salvati. I magi sono lontani e il Salvatore del mondo viene per il popolo, a salvare il popolo. E si ritrovano qui ad adorare il bambino Gesù, questi popoli, questi rappresentanti di questi popoli per i quali non c'era salvezza. E poi ritroviamo questi pastori per i quali non c'è salvezza perché erano ignoranti, erano esclusi dalla salvezza, e il Verbo che si fa carne attraverso le sembianze di un bambino si presenta a loro, a queste due categorie di persone, come il Salvatore del mondo. Cioè, veramente Dio fa quello che vuole, lascia liberi noi, ma anche Lui è libero. E attraverso questi gesti incomprensibili ci fa capire come noi siamo, ci mette al nostro giusto posto. Non siamo dei Padri Eterni, Lui è il Padre Eterno. Non siamo dei Salvatori del mondo, Lui è il Salvatore del mondo. E la sua proposta di salvezza la presenta e la comunica come vuole, a chi vuole e comunque a tutti.
Ma è bello comunque vedere il cammino che percorrono questi magi, questi lontani, questi stranieri. Loro percorrono proprio un cammino, arrivano da lontano, accettano di credere a questa manifestazione del Re dei Re, del Signore dei Signori, si mettono in viaggio, non viaggiano senza ascoltare nessuno, perché si informano, chiedono, quindi anche durante il cammino tengono conto degli altri, ai quali chiedono aiuto in fondo per trovare dove è nato questo re dei giudei, dov'è che si trova, no? Lo vanno a chiedere anche ad Erode, forse la persona sbagliata, però si fidano anche di lui e si fidano subito dopo della parola che loro viene data attraverso il sogno di non passare più da lui perché vuole uccidere il bambino. Quindi hanno tutto questo percorso che, se vogliamo, è un po' il percorso della nostra vita, magari in un modo diverso, perché come dicevo prima noi siamo cresciuti in un ambiente cristiano attraverso dei segni che ci hanno confermato nel cammino della fede, però comunque poi anche la nostra vita è un cammino paragonabile a quella dei magi, e quindi ci possono suggerire alcune cose questi magi: il fatto di credere, il fatto di scrutare le scritture, il fatto di saper scrutare gli avvenimenti come loro hanno scrutato il cielo per vedere la stella, cioè scrutare quello che succede, quello che ci viene incontro, per capire dentro queste cose che segni noi possiamo cogliere nel nostro cammino verso il Signore, e poi credere a questi segni come hanno creduto loro e lasciarsi guidare. Quindi non pensare che tutto sia inutile, che noi dobbiamo seguire solo alcune cose e altre no, ma tutto può essere utile nella vita per riscoprire la presenza del Signore in noi e negli altri. Questo cammino fatto anche chiedendo qua e là, informandosi, quindi tenendo conto anche dei fratelli, quindi non un cammino solitario, ma un cammino comunitario. E poi questo, alla fine, quando arrivano davanti al re dei re, che è un piccolo bambino, quindi potrebbe essere irriconoscibile, con un atto di fede enorme lo riconoscono come re, prostratisi lo adorarono e poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra. Se andiamo a vedere nelle spiegazioni, l'oro lo si dona a chi è re, l'incenso lo si dona perché lo si riconosce come una divinità, quindi qualcuno che viene dall'alto, che viene da Dio, che è Dio, e la mirra profeticamente sta ad indicare la passione che poi Gesù dovrà subire, no? Attraverso la morte in croce. E quindi in un qualche modo, magari anche senza saperlo, offrono dei doni che sono anche questi dei segni, dei simboli che prefigurano quello che Gesù di fatto è: il figlio di Dio, un re. Il re che è venuto non con i poteri di questo mondo, ma attraverso il servizio, attraverso l'umiltà, attraverso il dono della vita a salvare l'umanità, e un re che appunto muore in croce. Quindi diciamo che questa loro costanza, questo loro camminare, senza essere certi di niente, però cercando, chiedendo, scrutando, credendo, ha fatto sì che loro arrivassero a capire chi era questo bambino. Ed è un po' il cammino che il Signore chiede a ciascuno di noi, un cammino continuo che non avrà mai fine finché siamo in questa vita, ma un cammino che ci deve portare pian piano a svelarci il volto del Signore Gesù. E questo credo che sia il compito che abbiamo durante questo pellegrinare sulla terra, no? Questo essere sulla terra. E i magi in fondo ci fanno da maestri anche in questo.
È interessante anche notare come questi sapienti che appartenevano al popolo, questi capi dei sacerdoti e gli scribi, poi non si recano, non li troviamo ai piedi di Gesù. Raccolgono, presentano la profezia, ma sono i primi a non dar credito a questa profezia, a questa parola di Dio ben precisa. Non so per quale motivo. Di fatto Erode poteva avere anche un suo motivo molto terreno, aveva paura di perdere il trono in fondo, e di fatto poi farà ammazzare tutti i bambini non avendo trovato il bambinello, perché i magi poi ritorneranno al proprio paese passando per una strada diversa senza informare Erode circa il bambino Gesù. E quindi sappiamo che poi Erode farà uccidere tutti i bimbi nati in quella zona dai 2 anni in giù. Erode ha un suo motivo perverso, ma ce l'ha. E qual è il motivo per cui questi sapienti, questi capi, questi scribi non si incuriosiscono o tentano in qualche modo di andare a verificare di persona che cosa è successo, se è vero o non è vero? Probabilmente pensano che il Salvatore avrebbe dovuto presentarsi in un altro modo, che il Messia si sarebbe manifestato in un altro modo, in un modo potente. Come sempre succede a tutti quanti noi, quando pensiamo a Dio, parliamo a Dio e lo interpelliamo, abbiamo la pretesa che Lui si manifesti sempre, sempre con la sua onnipotenza, con la sua potenza, con la sua onnipotenza, da Dio insomma. E invece nel Natale, nell'Epifania, lui si presenta sì come il Salvatore del mondo, ma a suo modo, non come un potente, ma come un impotente, cioè come un bambino che ha bisogno di tutto, perché nessuno più di un bambino ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di quanti lo circondano per continuare a vivere.
Ora e per sempre, ora.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della parola secondo il rito ambrosiano, Epifania del Signore. Il mistero è sempre lo stesso, anche se i riti ce lo presentano con sfaccettature e angolature diverse, che arricchiscono la nostra capacità di comprendere il mistero. La liturgia ha proprio questa preziosità, ci introduce a vivere meglio, ad accogliere e comprendere meglio il mistero. È interessante, mi sembrava interessante, accostare questa luce con i magi, questa stella con i magi che loro vedono dentro la situazione, dentro il loro popolo, dentro la loro società. Cioè, tutti e tre questi magi vedono questa luce. Che cos'è questa luce? Ma penso che si possano dare diverse interpretazioni, una delle quali, a mio avviso, è quella di identificarla o comunque di assimilarla alla luce della ragione. La ragione cerca di dipanare il mistero, e nella misura in cui questa ragione prende spazio, lasciamo spazio a questa ragione di illuminare la nostra vita, lentamente, anche se con fatica, questa luce della ragione ci porta, ci conduce alla pienezza della verità, al mistero. E allora anche adesso non possiamo avere la pretesa di possedere unicamente, esclusivamente la salvezza e la luce che salva il mondo, che ci toglie dalle tenebre, perché Dio è il padre di tutti e a suo modo Dio si rivela a tutti i suoi figli, e troviamo delle piccole luci dentro le religiosità, le fedi di tutti i popoli che vivono sulla faccia della terra. E nella misura in cui viene accolta questa luce della ragione o della religiosità propria di ciascun popolo, penso che nella misura in cui tutti si lasciano guidare da questa luce, arrivino alla pienezza della verità, a capire che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il vero Salvatore del mondo.
Non solo, cioè io pensavo anche che a volte proprio gli stranieri, diciamo così, messi tra virgolette, possono farci vedere la luce, come in questo caso i magi. Tu prima dicevi, i magi hanno riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio, come dicevo anch'io, prostratisi, lo adorarono. E invece, come dicevi tu prima, i sommi sacerdoti, gli scribi, la gente lì non ha saputo riconoscerlo, che in fondo Gesù si è manifestato prima di tutti a loro. Allora, credo che questo ci possa insegnare questa piccola ma grande cosa, che noi attraverso anche gli altri, attraverso magari persone anche di altre religioni, possiamo riuscire a capire ancora meglio la grandezza del nostro Dio, la grandezza di un Dio che si fa bambino, e che quindi anche le altre religioni o gli uomini delle altre religioni possono diventare in qualche modo luce per ciascuno di noi, perché comunque il Signore si serve di tutto e di tutti ed è venuto per tutti e per tutto. Quindi credo che questo davvero bisogna tenere conto e non disprezzare niente, perché appunto la salvezza ti può arrivare anche attraverso dei gesti, attraverso delle parole, attraverso di altri da cui non te lo saresti mai aspettato, no? Come in fondo è avvenuto per questi magi, che erano degli stranieri, eppure hanno creduto.
Possono essere uno stimolo nel nostro ricercare
anche
il volto
anche
di Cristo,
sì,
perché molte volte cammin facendo ce lo dimentichiamo, lo lasciamo per strada. Quindi vanno lì a Gerusalemme e questi capi sono costretti ad andare a rivedere, rivisitare le scritture, la Bibbia, la parola di Dio. Quindi c'è anche questo aspetto importante che viene raccolto dalla festività odierna.
Sì, dobbiamo sentirci, credo, sempre più fratelli, senza rinnegare niente del nostro credo, della grandezza di un Dio che si fa bambino, di un Dio che muore in croce, senza rinnegare niente di tutto questo, però vivere, siamo invitati anche attraverso questa festa a vivere di più la fraternità anche tra i popoli, tra persone di religione diversa, cioè non avere dei preconcetti, ma vedere in ogni uomo davvero il volto di Dio. Poi mi volevo legare un po' alla seconda lettura, lettera di San Paolo a Tito, che dice: «Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore. Quindi c'è anche un invito attraverso la seconda lettura a come vivere questa manifestazione di Dio. È apparsa la gloria di Dio, ma questo cosa significa? La gloria di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini ci insegna a rinnegare le impietà, i desideri mondani, a vivere con sobrietà, con giustizia e con pietà. Quindi c'è anche una qualcosa di molto concreto a cui la luce di questa stella ci chiama, e credo che dobbiamo farla nostra questa parola, no? In questo giorno festeggiamo la manifestazione di Dio a tutto il mondo, ma prima di tutto la manifestazione di Dio al cuore di ciascuno di noi, per ciascuno di noi, poi per tutti, ma prima di tutto per me. E questa manifestazione cosa porta? Che cosa mi deve portare a fare? Mi deve portare a credere innanzitutto, ma questo credere mi deve portare a vivere, come si diceva adesso nella lettera di San Paolo a Tito, appunto, a vivere in un certo modo, nell'attesa della beata speranza e dell'incontro del nostro grande Dio e Salvatore. Quindi c'è anche questo aspetto molto concreto, molto, molto vero, che ci deve fare riflettere, ci deve fare desiderare di metterci in cammino.
Penso che possiamo chiudere queste nostre considerazioni augurando a tutti una buona Epifania nel Signore, lasciarsi illuminare dalla luce della ragione e dalla luce della fede, perché solo così giungeremo alla salvezza. Lui è il Salvatore, però anche noi dobbiamo fare la nostra parte per fare l'esperienza di una salvezza autentica.
Sì, lasciamo che il Signore davvero si manifesti nei nostri cuori e ci faccia capire quanto è grande il suo amore, quanto è grande la sua presenza in mezzo a noi, il suo essere con noi, per noi, e il suo vivere insieme a noi, non lasciarci soli. Quindi davvero questa festa dell'Epifania ci deve spronare a vivere ancor più con coraggio la nostra fede e con gioia, anche non solo con coraggio ma anche con gioia.
Possiamo salutare a questo punto augurando buona Epifania a tutti quanti da parte di Padre Gianni.
Irene.